Capitolo primo. 1. Genova, 12 aprile 1938. L'ultimo rintocco della pendola stava ancora riecheggiando al pian terreno quando Carlotta uscì dalla cucina portando il vassoio della colazione. Diede un rapido sguardo al grande specchio, incorniciato da volute dorate, per controllare che la sua divisa fosse in ordine. Il vestito nero chiuso dal colletto bianco, il grembiulino ornato di pizzo, perfettamente candido, la crestina posta bene al centro della testa, i capelli tirati indietro e raccolti in uno chignon alla nuca, i guanti bianchi abbottonati intorno al polso. Rassicurata dall'immagine che lo specchio le rimandava, salì i gradini dello scalone di marmo che portava al piano superiore. Diede un'ultima controllata al vassoio. Tazza, piattino, cucchiaino, enumerò tra sé e sé. Teiera, zuccheriera, bricco del latte, biscotti, c'è tutto. Tenendo il cabaret con la destra, usò la sinistra per battere sulla porta due colpi leggeri. Sapeva che non avrebbe ricevuto risposta perché la sua padrona, la signora contessa, a quell'ora sarebbe stata ancora immersa nel sonno. Un sonno profondo, indotto dai sedativi, da cui la piccola cameriera aveva l'ordine di svegliarla alle 9 precise, ogni mattina. E come ogni mattina, Carlotta entrò nella camera da letto buia. Si avvicinò alla finestra oscurata dalle pesanti tende di velluto panneggiate di broccato e, appoggiato il vassoio su un tavolino, le fece scorrere, permettendo alla luce del mattino di entrare. Provvide ad aprire anche le tende chiare e trasparenti che schermavano la grande finestra che si apriva sul parco silenzioso. Spalancò i vetri e, data un'occhiata al cielo, che si mostrava sereno, inspirò a pieni polmoni. Era quello il momento della giornata che amava di più. Un piccolo intervallo in cui respirava l'aria fresca del mattino guardando il verde degli alberi e i colori dei fiori appena sbocciati nelle aiuole. Poi, quando la padrona si fosse svegliata, non avrebbe più avuto un minuto per sé, agli ordini di quella donna capricciosa che aveva sempre qualche cosa da farle fare ed era così pigra e viziata da non essere neppure in grado di vestirsi o di pettinarsi da sola, di prepararsi un bagno. Sospirando, recuperò il vassoio e si voltò verso il centro della stanza. Si fermò ai piedi del letto, incapace di muovere un passo. La bocca, che aveva appena socchiuso, si spalancò, le parole le morirono in gola, lo sguardo si inchiodò sull'immagine che aveva dinanzi, le sue mani non furono più in grado di reggere il vassoio che cadde rumorosamente per terra tra schizzi di liquido e pezzi di porcellane che andavano in frantumi. Appena Carlotta riuscì a riprendersi da quella sorta di paralisi che le era presa, si precipitò giù per le scale, urlando con quanto fiato aveva in gola. Uscì e si sbracciò in direzione del giardiniere che stava lavorando nel parco davanti all'ingresso della villa per richiamare la sua attenzione. 2. Il commissario capo Damiano Flexi Gerardi percorse a passi lenti il viale coperto di ciottoli che, tagliando il prato antistante l'ingresso, conduceva alla villa. A metà strada si fermò, incrociando le mani dietro la schiena, e buttò uno sguardo alla costruzione. Quello che vide gli fece arricciare le labbra in una leggera smorfia di fastidio. Non apprezzò il colore rosa pesca della facciata né i motivi imbugnato intorno alle finestre, la loggia rivolta verso sud, sorretta da colonnine, la torretta sormontata da un tetto a padiglione e le decorazioni in ferro battuto, il portatorce, gli anelli e il reggi asta per la bandiera. Sapeva che la villa era stata costruita nello stile coppedè che andava di moda, o forse era stata progettata proprio da quell'architetto, Gino Coppedè. Ma la cosa non spostava di una virgola il suo disgusto. Confidava che i suoi uomini fossero già arrivati e stessero procedendo al sopralluogo all'interno dell'abitazione. Vide davanti al portone un uomo di mezza età in abiti da lavoro, che rigirava un berretto sgualcito tra le mani e che lo salutò con deferenza. «Buongiorno, commissario. Mi hanno detto di aspettarvi qui». «Voi chi siete?» chiese fermandosi davanti all'uomo, presupponendo che fosse un dipendente della villa.